Che meraviglia sentire le preghiere dei fratelli della Chiesa. Che meraviglia. Riflettendo ai pensieri che intendo portarvi, voglio farvi pensare a questi ultimi tempi della Chiesa di Laodicea. Cioè, noi dobbiamo subito avere un orientamento riguardo al tempo che stiamo vivendo. Il tempo che stiamo vivendo è quello della Chiesa di Laodicea, che il Signore, alla quale il Signore disse di ravvedersi, se no non l'avrebbe accettata. Ma se si fosse ravveduta, lui dice: io sto alla porta e picchio, e se tu ti ravvedi, apri e io cenerò con te e sarò con te. Quindi il tempo è brutto, però non sono ancora i tempi tremendi che aspettano questo mondo. Noi lo vediamo nelle guerre, nella difficoltà che hanno i governanti che vogliono, che istigati da Satana cercano sempre più ricchezza, più stimoli per vivere bene in questo mondo invece che nell'altro. Noi viviamo in un tempo tremendo. Se guardate bene, abbiamo motivo di pregare già ora, anche se non è il tempo dei quattro cavalli, se non è il tempo dei giudizi che verranno, ma abbiamo motivo di pregare con intensità anche i giovani che hanno più vita da vivere qua, devono pregare per essere salvaguardati da Satana. Perché il mondo nel quale viviamo cerca il paradiso qui, e non ci sarà mai il paradiso qui. Quindi è una cosa tremenda. Un'altra cosa che voglio dirvi come premessa è perché Gesù ha dovuto battezzarsi. Non ci avevo mai pensato, o perlomeno non ci avevo messo l'attenzione che ho potuto fare in questi giorni. Il Signore mi ha ispirato a pensare a Gesù. Gesù era figlio di Dio, ma figlio anche di Adamo, per mezzo di sua madre. C'era in lui un'anima che abbiamo anche noi, che è la tana di Satana. Quindi, cosa successe? Successe che Gesù, per affrontare il diavolo senza peccare, doveva battezzarsi, cioè passare attraverso una morte spirituale e per una vita spirituale divina che venisse dall'alto, da parte del Padre. Perché tutto il ministero di Cristo era impostato sul fatto che Gesù non faceva la sua volontà, ma quella del Padre. Noi siamo salvi in quanto che Gesù ha sempre rinunciato a se stesso. Quindi ecco che il primo atto che lui fece, quindi prima abbiamo parlato di ravvedimento, adesso parliamo di battesimo, ma sono cose importanti nella Bibbia. Chi non ha chiare queste cose, comunque vedo dalle preghiere, vedo dal zelo, dallo zelo che c'è, vedo che c'è conoscenza. Tuttavia voglio aggiungere questi pensieri, anche se vi sono già noti. E quindi sulla base di questa piccola premessa che voglio dire che poi noi adesso godiamo della comunione del corpo e del sangue di Gesù. E l'abbiamo fatto con la Santa Cena. Che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa! Ci siamo immedesimati nel suo sacrificio ancora oggi, in questa settimana, per avere da lui quell'aiuto, quel bisogno spirituale di vivere piamente e temperatamente, perché viviamo in un mondo, ripeto, tremendo. Io spero che tutti, anche i giovani, riescano a capire queste cose, perché oggi il mondo cerca solo il divertimento, lo sballo, i viaggi. Voi vedete tutti sti aerei che circolano. Ma dove vanno? Ma dove vanno? Hai capito? C'è un mondo attorno a noi, viviamo in un mondo che è del diavolo, dove il diavolo è a nozze. E allora lo vediamo anche in questa guerra che esplosa senza che ce ne accorgessimo quasi. Ma l'odio covava, l'odio, e Satana è il re di queste, di tutte queste, con gli spiriti, i ribelli, hanno potestà in questo mondo perché Adamo ha peccato fin dall'inizio. Quindi, avete capito? Non so se l'introduzione è sufficiente a farvi drizzare le orecchie, a farvi drizzare le orecchie della fede. Quindi, pensando a queste cose, avendo il privilegio della fede e le promesse del Signore Gesù per noi, io vorrei leggervi alcuni passi di Geremia, del profeta Geremia, perché il profeta Geremia era stato mandato dal cielo fin dalla nascita. Lui era programmato per essere profeta. Che meraviglia, che meraviglia! Il Signore sa i tempi. Quindi anche noi dobbiamo pensare: ma Signore, accetta anche me come profeta di questo mondo. Fa che io sia un profeta di questo mondo. Perché se voi pensate a Geremia e sentirete, voi conoscete l'introduzione, non posso leggere l'introduzione di Geremia, ma tutti la conoscete, egli fu scelto fin da bambino, fin prima che di nascere, per un tempo tremendo di Israele, dove Israele aspettava il giudizio proprio di essere annientato come nazione, essere annientato come popolo, la distruzione del Tempio di Gerusalemme, di tutto, perché ormai anche i sacerdoti, il sacerdozio, il profetismo, tutto era falso, tutto non era gradito da Dio. E quindi i profeti veri, che bisognava poi in quel tempo distinguerli da quelli falsi, e qui pensate che Geremia ebbe la promessa che Dio lo avrebbe protetto, perché altrimenti lo avrebbero eliminato subito, perché per un profeta buono in Israele ce n'erano centinaia di profeti cattivi. E questo è il mondo in cui viviamo. Questo è il mondo in cui viviamo, anche se ancora abbiamo un po' di benessere, ancora un po' di salute. Io tremo per i giovani, io voglio pregare, invitare tutte le persone, qui i miei fratelli, a pregare per i giovani, perché vivono dei tempi veramente tremendi. Non c'è speranza. Io vedo che l'intento politico, economico, anche dei governanti, che sembrano delle persone a posto, l'intento è sbagliato. è sbagliato, non è assolutamente l'intento di Cristo quello di vivere un tempo sempre solo alla ricerca del divertimento, del piacere, delle cose. La televisione è diventata inguardabile. La televisione, è impossibile guardare la televisione senza mettersi, chiuderla e mettersi in ginocchio, perché quello che bevono, che vediamo noi, lo vedono i nostri figli. Io non so se sia possibile, se è possibile nelle case dei credenti che non ci sia televisione. C'è Alessio che lo ha fatto, ma voglio dire, se anche c'è televisione ci deve essere giudizio, consapevolezza delle vigliaccate che vengono iniettate nella nostra carne e che porteranno, altrimenti portano i nostri figli all'incredulità, alla malvagità. Sappiatelo. Apriamo in Geremia, adesso vi dico il capitolo, leggeremo due capitoli. Geremia 14. Questo è il sono parole del profeta che parla con Dio, parla con Dio. È molto bello, è molto istruttivo. 14:7. O Eterno, le nostre iniquità testimoniano contro di noi. Opera per amor del tuo nome, poiché le nostre infedeltà sono molte. Noi abbiamo peccato contro di te. Vedete, non possiamo solo dire gli altri. Noi, perché siamo in una società dove se noi non preghiamo con una visione generale, noi siamo smarriti. Poiché le nostre infedeltà sono molte e noi abbiamo peccato contro di te. Noi pecchiamo anche con i nostri qui condomini. Qui siamo in una terra di peccato. E bella grazia se noi teniamo pure il nostro cuore e la nostra fede in questi giorni. O speranza di Israele, suo Salvatore in tempo di distretta, perché saresti nel paese come un forestiero, come un viandante che si ferma per passare la notte? Perché saresti come un uomo sopraffatto, come un prode che non può salvare? Eppure, o Eterno, tu sei in mezzo a noi e il tuo nome è invocato su noi. Non ci abbandonare. Pensate che preghiera. Io mi sono commosso a sentire queste preghiere. Io non so se fate le vostre. Così parla l'Eterno a questo popolo. Essi amano andar vagando, non trattengono i loro piedi. Perciò l'Eterno non li gradisce, si ricorda ora delle loro iniquità e punisce i loro peccati. O Eterno, l'Eterno mi disse, non pregare per il bene di questo popolo, ma fate le vostre queste preghiere. Guarda cosa dice qua. E l'Eterno mi disse, non pregate per questo popolo. Se digiunano, non ascolterò il loro grido. Se fanno degli olocausti e delle offerte, non li gradirò. Anzi, io sto per consumarli con la spada e con la fame e con la peste. Allora io dissi, ah, Signore Eterno, ecco, i profeti Ecco, i profeti dicono loro, profeti falsi, non, voi non vedrete la spada, non vedrete mai la fame, ma io vi darò una pace sicura in questo luogo. E l'Eterno mi disse: questi profeti profetizzano menzogna nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro alcun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono menzogne, visioni menzogniere, divinazioni, vanità, imposture del loro proprio cuore. Perciò così parla l'Eterno riguardo ai profeti che profetano nel mio nome, benché io non li abbia mandati, e dicono: non vi sarà né spada né fame in questo paese. Questi profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame, e quelli ai quali essi profetano saranno gettati per le vie di Gerusalemme morti di fame, di spada. Essi, le loro mogli, i loro figliuoli e le loro figliuole, non vi sarà chi darà loro sepoltura, e riverseranno su loro riverserò su loro la loro malvagità. Di loro dunque questa parola: struggansi gli occhi miei in lacrime giorno e notte senza pose, poiché la vergine figliuole del mio popolo è stata fiaccata in modo straziante, ha ricevuto un colpo tremendo. Se esco per i campi, ecco degli uccisi per la spada, ed ecco in città, ecco ecco i languenti per fame. Perfino il profeta, perfino il sacerdote vanno a mendicare in un paese che non conosco. Hai tu dunque reietto Giuda? Dice il profeta. Hai tu dunque reietto Giuda? Ah, l'anima tua, ha preso in disgusto Sion? Perché ci colpisci senza che ci sia guarigione per noi? Noi aspettiamo la pace, ma ecco, ma nessun bene giunge. Aspettavamo un tempo di guarigione ed ecco il terrore. Beh, non è questo il nostro tempo? Quando guardate un giornale, io non compro mai giornali, io vado a prendere i giornali che buttano via, perché tanto li devo buttare via. Allora, va per sentire cosa mi va il mondo. Ma guardate che questo profeta qua sta parlando a noi. Se noi non abbiamo, se non lo capiamo, siamo messi male. Perché il mondo ci fa vedere lo sport, ci fa vedere lo sci, ci fa vedere le corse di automobili, dove si spera che la Ferrari vinca. Ma dietro a quei divertimenti cosa c'è? C'è del buono. Dietro la politica c'è del buono. Dietro ai governanti c'è del buono. Chi è che governa? Non è Putin solo una persona malvagia. Cioè, i malvagi sono la maggior parte dei nostri governanti. Non se ne scampa nessuno. Ieri sera c'era un messaggio dall'isola lì di Napoli, e c'erano anche dei giovani che parlavano, poi ha parlato il Presidente della Repubblica, ma vi dicono queste cose? Vi avvertono di quello che sta succedendo in questo mondo? No, No, non vi dicono quello che sta succedendo, cosa bolle in pentola, cosa sta facendo Satana con tutto in questo mondo. 14:19. Hai tu dunque reietto Giuda? Ha l'anima tua preso in disgusto Sion? Perché ci colpisci come e non ci dai sia guarigione per noi? Noi aspettiamo la pace ed ecco ben giunge, ed ecco nessuno ben giunge. Aspettano un tempo di guarigione ed ecco il terrore. O Eterno, noi riconosciamo la nostra malvagità, iniquità dei nostri padri, poiché noi abbiamo peccato contro di te. Per amore del tuo nome, non disdegnare, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati del tuo patto con noi e non lo annullare. Fra gli idoli vani delle genti, ve n'è egli che possa far piovere? O forse il cielo che dà gli acquazioni? Non sei tu, o Eterno, l'Iddio nostro? Perciò noi speriamo in te, perché tu hai fatto tutte queste cose. Quindi il Signore rimane re. Però la nostra vita e la vita della Chiesa, delle nostre famiglie, dipende da come preghiamo. Se vi è piaciuta questa lettura, la possiamo continuare, perché io dopo pensavo di dirvi delle cose celestiali, ma è meglio stare terra a terra. È meglio che stiamo terra a terra. Geremia 15. Ma l'Eterno mi disse: quando anche Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, l'anima mia non si piegherebbe verso questo popolo, cacciolo via dalla mia presenza, che egli se ne vada. E seppur ti dicono: dove ce ne andremo? Tu risponderai loro, così dice l'Eterno: alla morte i destinati alla morte, alla spada i destinati alla spada, alla fame i destinati alla fame, alla cattività i destinati alla cattività. Io manderò contro di loro quattro specie di fragelli, dice l'Eterno: la spada per ucciderli, i cani per trascinarli, gli uccelli del cielo e le bestie della terra per divorarli e distruggerli. E farò sì che saranno agitati per tutti i regni della terra a cagione di Manasse, figliuolo di Ezechia, re di Giuda, e di tutto quello che egli ha fatto in Gerusalemme. Vedete i governanti dai quali poi venne il Messia, perché questi sono quelli di Davide. Avete capito? Avevano travisato tutto. Oh Signore, facci aprire gli occhi qui in questo libro. Noi, per capire il tempo in cui viviamo, dobbiamo leggere queste cose qui, altrimenti le nostre preghiere sono aria fritta. Poiché chi avrebbe pietà di te, o Gerusalemme? Chi ti compiangerebbe? Chi si incomoderebbe per domandarti come stai? Tu hai respinto dice l'Eterno. Tu mi hai respinto, dice l'Eterno. Tu ti sei tirata dietro, tirata indietro. Perciò io stendo la mano contro di te e ti distruggo. Sono stanco di pentirmi. Io ti... ti ventolo nel ventilabro alle porte de... io ti ventolo nel... col ventilabro alle porte del paese, privo i figli di figli il tuo popolo, e lo faccio perire perché non si converte dalle sue vie, non si converte dalle sue vie. Ma io non so. Non so se voi forse state dicendo, Piero è impazzito, ma guardate, se guardate a modo come va il mondo, come va la televisione, cosa cercano i governanti, sempre maggior ricchezza, sempre più consumi, sempre più cose, siamo nelle mani di Satana. Siamo nelle mani di Satana e qui avete delle preghiere aderenti alla realtà che noi stiamo vivendo. Sono andato in 6, Geremia 16. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: non ti prender moglie e non avere figliuoli né figliuoli in questo luogo, poiché così parla l'Eterno riguardo ai figliuoli e le figliuole che nascono in questo paese e alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese. Essi morranno consunti dalle malattie, non saranno rimpianti, non avranno sepoltura, serviranno di letame sulla faccia del suolo, saranno consumati dalla spada, dalla fame, e i loro cadaveri saranno dati in pasto agli uccelli e alle belve della terra. Allora io adesso non posso andare avanti a leggervi queste cose, perché se uno le vuol leggere ci sono, ma però voglio avvisarvi, cioè adesso noi siamo ancora nell'epoca della Chiesa, ma quando usciremo da questa protezione che abbiamo della Chiesa, verranno i quattro cavalli dell'Apocalisse. Non so se Alessio ve li ha spiegati. Ha capito? E poi dopo i quattro cavalli, chi più ne ha più ne metta. Allora qui bisogna che noi preghiamo per noi stessi, per la Chiesa, per tutti, ma bisogna che stare in ginocchio, figli, bisogna che ci ricordiamo che questo mondo sta andando in perdizione. Questo mondo sta andando in perdizione. Perché succede questo? Geremia 17. Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante, scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Cioè, per gli idoli, idolatria. Come si ricordano dei loro figli, così si ricordano dei loro altari e dei loro idoli d'Astarte presso gli alberi verdeggianti sui colli. O mia montagna, pensate, erano i posti che Dio aveva dato ai figli di Abramo. Abramo, sacrificando il figlio, che è stato letto il sacrificio di Abramo, mi sembra, il sacrificio fu fatto a Gerusalemme, in pratica sul monte più alto di Gerusalemme. Allora, hai capito? Cioè, tutta quella zona lì che il Signore l'aveva destinato ad Abramo per essere una sorgente di giustizia, di pace in un mondo malvagio, si era pervertita. Cioè, noi adesso dobbiamo avere il senso, io non voglio torturarvi, non voglio accendervi una miccia sotto le sedie in modo che voi... Voglio dirvi che i tempi che stiamo vivendo vanno in questa direzione e siamo al limite, perché quella guerra che c'è là, quei morti, quei bambini uccisi, tutte quelle persone, può venire anche qui da noi. Dobbiamo essere consapevoli che noi non possiamo fregarci di queste cose. Non possiamo fregarci di queste cose. O mia montagna, che domini la campagna, io darò i tuoi beni, i tuoi tesori, i tuoi alti luoghi come preda a cagione dei peccati che tu hai commessi entro i tuoi confini, e tu per la tua colpa perderai l'eredità che io ti avevo data, e ti farò servire ai tuoi nemici in un paese che non conosci, perché avete acceso il fuoco nella mia ira ed ecco arderà in perpetua. È questo che mi ha convinto a parlarvi di Laodicea. Oggi siamo nella chiesa di Laodicea. Vedete che la chiesa romana è completamente fuori di sé. Vedete che se credete che là il Papa là di Mosca o il Papa siano migliore, fate voi. Ma ci rendiamo conto che Dio vuole vivere nei nostri cuori? Noi siamo il Tempio di Dio. Ma torniamo a una fede forte, potente. Leggiamo queste cose senza paura. Perché? Solo affrontando il problema noi possiamo salvare noi stessi e la nostra famiglia, dare una testimonianza. Io qui ho la grazia di avere mia figlia che ha accettato il Signore Gesù, ma che prima pensavo di conoscerla, di poterla conoscerla, tanto il mondo è malvagio intorno a noi. Hai capito? Ma qui stiamo parlando di cose tremende. Versetto 15:5. Così parla l'Eterno: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Egli è come una tamerice. Sapete cos'è una tamerice? Sono quei cespugli che in primavera nascono nel deserto finché c'è un po' di sabbia bagnata. Poi dopo si seccano e rotolano col... Quindi è un segno di inconsistenza la tamerice. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Cioè non vede l'estate, non vede l'autunno, non vede i frutti. Dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso le acque, che distende le sue radici lungo il fiume. Non s'accorge quando viene la caldura. Il suo fogliame rimane verde nell'anno della siccità, non è in affanno e non cessa di portare frutto. Poi c'è un avviso, attenti adesso che qui c'è un bel saltino. 17:9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? io l'Eterno, Gesù, che investiga il cuore, che mette alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie. Secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Chi acquista ricchezza, ma non con giustizia, è come la pernice che cova uova che non ha fatte. Nel bel mezzo della sua covata le deve lasciare, perché non sono sue. Quando arriva la sua fine, non è che uno stolto, questo lo stolto per me, voi non siete stolti, io lo dico per me, cioè io non voglio essere stolto e mi accuso di cecità, perché ho vissuto tanti anni in questo mondo come voi e certe cose le ho capite bene solo adesso. Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è il luogo del nostro santuario, speranza d'Israele, o Eterno. Tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che s'allontanano da te saranno scritti sulla polvere, perché hanno abbandonato l'Eterno, la sorgente delle acque vive. Avete capito cosa sono queste acque vive? Di chi è che parla di acque vive? Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, con la Samaritana. 4-5 mariti aveva avuto, e aveva l'amante. Quindi il Signore non guarda i peccati, ma guarda se uno poi si converte davvero. Quindi voi, le acque vive sono la grazia, sono la sorgente, una sorgente in noi, una sorgente di gioia, di allegrezza, di pace, perché quando arriviamo alla vera fede, la speranza non è più in questo mondo. Il mondo non ci fa più né caldo né freddo. Possiamo partire quando il Signore vorrà, partiremo. Ma voglio dire, noi abbiamo la vita eterna. Amen. Avete presente la vita eterna, le acque vive? Vita eterna. Vita con Dio, nello Spirito, in comunione perfetta in Cristo Gesù. Questo dobbiamo bramare. Questo dobbiamo bramare. Appena quella povera donna lì che aveva cercato la gioia nel sesso, nei matrimoni, nei figli, da tutto, metteteci tutto, come fanno adesso tutte le donne, con grave pericolo per loro stesse, dopo aver fatto questo, quando Gesù gli chiese dell'acqua, non glielo diede mica, ma quando lui andò a parlò di acqua viva, lei ebbe un ricordo dello Spirito e si ricordò una parola che aveva udito da giovane, chissà. E allora lasciò la secchia, che era la cosa più importante che aveva, i mariti li poteva lasciare, il secchio lo poteva lasciare lì, andò a proclamare che Gesù, il Messia, era lì. Ma alleluia, alleluia, alleluia! Ma alleluia, ma alleluia! 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 Qui siamo veramente, bisogna qui queste acque vive, portatevele a casa, ragazzi. Dobbiamo vivere di acqua viva, di perdono, di gioia e di allegrezza, come dici qui. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso le acque vive, cioè con le radici nel cielo, che distende le sue radici lungo il fiume della vita in Eterno, non si accorge quando viene la caldura, il suo fogliame riman verde e nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Io voglio ringraziare il Signore che mi ha guidato fin qua. Adesso guardo l'ora, non so che ora sia. Che ore sono?
Mezzogiorno
10.
Meno
10. Meno 10. Allora lascio il te un po' di spazio alla conclusione. Comunque, se poi volete leggere Geremia, che vedete ci sono delle preghiere per noi, cioè non è che dobbiamo sforzarci come cosa pregare in questo tempo. Qui ci sono le preghiere per il nostro tempo, in vista di quello che succederà in questo mondo, quando il Signore arriveranno i cavalli, i quattro cavalli dell'Apocalisse. Qui il mondo sarà invivibile, la gente bestemmierà, la gente morirà di fame, si azzaleranno a vicenda. Quando si scandalizzano di quello che succede in quella guerra lì, che uccidono i vecchi, i bambini, eccetera, violentano le donne, è roba da ridere. No, cioè noi bisogna che se abbiamo capito questa parola, che vale di più di un papa o di un consiglio ecumenico, hai capito? Cioè noi avremo le radici nel cielo. Avremo le radici nel cielo. Io, fratelli e sorelle, rallegriamoci di avere questa parola e proclamiamola, come sento dire che lo facciamo, e andiamo avanti in preghiera rallegrandoci, perché qui c'è tutto. In questo libro c'è un motivo di tristezza, ma lo sapevamo già quando ci siamo convertiti che la fine del mondo sarebbe arrivata, però siamo ai limiti del passaggio. Amen. 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 Amen.